Cetrangolo, il musicologo e il musicista, di Luana De Francisco. Che la musica abbia un ruolo insostituibile nella sua vita è cosa più che evidente, con alle spalle una lunga carriera di concerti e insegnamento. Annibale Enrico Cetrangolo ha presentato quasi tutti i melodrammi del primo Settecento. Un amore sconfinato per la musica che si intreccia con i campi della sociologia e dell'etnografia e che soddisfa anche un personalissimo bisogno di scavare nel passato della terra nella quale germogliò la sua stirpe. Sentendolo parlare sembra di trovarsi di fronte al più lucano dei lucani, uno dei pochi che delle proprie origini fanno ancora un marchio di qualità e che della propria terra riescono a trasmettere l'essenza più intima. Eppure Annibale Enrico Cetrangolo, in Basilicata, la terra dei suoi nonni, è arrivato appena a 22 anni. Dopo un viaggio in nave durato 15 giorni e con un bagaglio pieno zeppo di sogni e aspettative. Già, perché sentendolo parlare non si può non notare anche la sua inflessione spagnoleggiante e quell'impronta malinconica che solo gli emigranti e i loro eredi portano stampata nel cuore. All'anagrafe la città che gli ha dato i natali è Buenos Aires, ma poi nella vita come nella professione è stata la Basilicata a incidere profondamente sulle sue scelte, tanto che oggi il maestro Cetrangolo abita e lavora in Italia, per l'esattezza a Padova, scelta per la sua posizione baricentrica rispetto a Venezia e Bologna, entrambe sedi di importanti fondi di musica antica. Ed è proprio qui che la passione per gli autori, gli strumenti e gli spartiti di epoche lontane si è trasformata in una vera e propria attività di studio, ricerca e rielaborazione, e che la sua carriera è di pari passo cresciuta fino a farne un punto di riferimento per i musicologi di tutto il mondo. Sua l'idea di fondare nel 1980 l'Istituto per lo Studio della Musica Latinoamericana, IMLA, di cui oggi è il direttore, e suo il merito di alcuni preziosi ritrovamenti, tra cui l'opera di Giacomo Facco, il più importante musicista veneto del barocco. Rapito dagli echi di un passato che rischiava di rimanere seppellito sotto gli strati dell'oblio collettivo, Cetrangolo non si è limitato però a raschiare negli anfratti della storia, come un abile rigattiere o il più appassionato degli antiquari, ma ha lavorato anche alla riedizione e alla raccolta dei melodrammi ritrovati, riproponendoli in musica da lui personalmente diretta. È grazie al suo lavoro certosino se il pubblico ha potuto riascoltare brani secenteschi, tra cui La Daphne di Marco da Gagliano, la rappresentazione di Anima e Corpo di Emilio De Cavalieri e La Liberazione di Ruggero nell'Isola d'Alcina di Francesca Caccini, e soprattutto L'Euridice di Peri, che il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Quarto Centenario della Nascita dell'Opera, patrocinato dal Presidente della Repubblica Italiana, fece dirigere proprio a lui, a Cetrangolo, nel 2000, a Palazzo Pitti. «È stata la soddisfazione più grande della mia carriera», dice, «un'emozione fortissima anche per il significato simbolico che quell'esecuzione composta per i Medici rappresentava. Esattamente 400 anni dopo mi veniva data la possibilità di eseguirla di nuovo nello stesso posto in cui fu suonata per la prima volta. Un autentico coronamento di tanti anni di studio. Ho sempre cercato di riprodurre le condizioni storico-culturali di allora», continua il maestro, «ma anche al tempo stesso di portare al pubblico il risultato delle mie ricerche. Anche attraverso i dischi, come dimostrano le sue numerose registrazioni per le case discografiche Cornamusa, Pavane, Sinfonia, Fonis Cetra, e per le radiotelevisioni di Argentina, Uruguay, Messico, Italia, Spagna e Città del Vaticano, tutte musiche inedite e spesso eseguite in prima mondiale». Tra le riscoperte di cui Cetrangolo va più fiero, sicuramente quelle firmate Giacomo Facco, in particolare i pensieri aziarmonici e il melodramma Amor est todo invención, Jupiter y Anfitrión, che rappresenta l'esordio dell'opera italiana nei paesi iberici. Lui che da emigrante definisce sacro il legame con il paese dei propri antenati, in quanto rispecchia e conserva, spiega, la nostra identità, fin dal suo arrivo in Italia racconta di avere sempre cercato qualche traccia della storia della propria famiglia. Un'impresa non facile, confessa, viste le nostre origini contadine, ma che ho condotto, aggiunge, parallelamente alla ricerca musicologica, lavorando molto sugli artisti italiani che in epoca coloniale si trasferirono in America Latina. Di recente ho cominciato a studiare anche i musicisti lucani che emigrarono in cerca di fortuna tra l'Ottocento e il Novecento. È una storia di miserie che parla di piccoli gruppi di musicisti trasferiti a Parigi, Londra, Istanbul e anche in Argentina, e dei quali faceva parte anche un bambino, spesso venduto dalle famiglie e utilizzato per suonare le percussioni e chiedere la carità. Ecco, è proprio questo che il maestro vorrebbe far capire al mondo. Quando si parla degli emigranti, spiega, si privilegiano le storie di chi all'estero ha fatto fortuna, quasi si avesse paura di riconoscere le proprie miserie. Io invece, con le mie ricerche, cerco di portare alla luce l'altra verità. Animato a 60 anni dello stesso fervore dei primi tempi, oggi Cetrangolo insegna musica, corale e direzione di coro al Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto e storia del teatro musicale all'Università Ca' Foscari di Venezia e collabora con le maggiori enciclopedie della musica. Nel 99 la Fondazione Conex per la Musica Classica Argentina gli conferì il diploma al merito come uno dei 5 migliori musicologi dell'ultimo decennio. Un curriculum di tutto rispetto, insomma. Eppure basta scavare un po' per ridimensionare gli slanci e cogliere un pizzico di malinconia per l'Argentina. Là, afferma, il lavoro si affronta con molto più entusiasmo e vitalità di quanto non si faccia qua. La mia ambizione più grande è di lasciare qualcosa di concreto a chi raccoglierà la mia eredità. Ma è molto difficile, perché nonostante tutto quello che con la mia equipe all'IMLA ho dato in termini di ricerca all'Italia, continuo a rimanere completamente isolato. Le istituzioni, università comprese, non ci aiutano e ho paura che se un giorno dovessi decidere di mollare tutto e tornarmene in Argentina, nessuno continuerà il mio lavoro. Ma da buon lucano Cetrangolo non demorde e per non perdersi d'animo pensa alla sua Basilicata. Lì, dice, c'è ancora gente onesta e che vuole lavorare, giovani capaci di approfittare della modernità, senza per questo distruggere tutto ciò che di bello e di buono conserva il loro passato.